Beh, caro Dini, buongiorno a tutti. Dini, salutiamo buongiorno. Tutti i nostri amici di Radio Missione Francescana Medicina.
Ciao.
Oggi salutiamo anche chi? Il professor Matteo Tozzi. Voi direte, ma professor Matteo Tozzi ci ricorda qualcosa? È già stato da noi almeno 2 o 3 volte, sbaglio, caro
no,
Matteo?
Assolutamente.
E vi dico, allora, professore associato di chirurgia vascolare presso l'Università dell'Insubria e responsabile della struttura complessa di chirurgia vascolare dell'ospedale di Circolo di Varese ASST Sette Laghi. Caro grazie, professore, grazie. E voi direte perché avete invitato il professor Matteo Tozzi? Perché vogliamo parlare di prevenzione delle malattie delle arterie. Ti va bene come titolo?
Assolutamente.
Ok. E allora devi assorbirti questo minuto delle mie stupidate che dico sempre. Cardini, non guardare perché tu copi sempre quello che faccio. Le malattie vascolari costituiscono la causa di gran lunga più frequente di mortalità e invalidità nella popolazione adulta, in associazione all'infarto miocardico, che si colloca al primo posto, all'ictus cerebrale subito al secondo posto e poi ci sono le artropatie periferiche nei primi posti. La principale lotta alle malattie vascolari consiste nella prevenzione, che comprende l'informazione e l'educazione per un più corretto stile di vita, per un più efficace controllo dei principali fattori di rischio. Dimmi poi se va bene tutta sta roba qua, questa pappardella. E per consentirne una diagnosi precoce con un conseguente trattamento, sia esso medico, farmacologico o chirurgico. Mamma mia, quanto ho detto. Voglio dire solo questo, siamo in diretta, il professore è qua, tranquillo, voi potete telefonare, voi sapete che per telefonare fate lo 0332 264 266, ripeto, 0332 264 266, se qualcuno timoroso vuol mandare una mail, sappia che info@rmf.it è l'indirizzo mail.
E noi risponderemo a tutte le
curiosità di tutte. Voglio introdurre una cosa prima, ecco. Prima di passare Dini, perché so già che Dini comincia già a farti delle domande strane. 10 anni che sono in pensione e Dini saranno anche lui 10 anni. Dini quanto?
Di più.
Io mi ricordo che la chirurgia più cruenta, la chirurgia più, diciamo, più difficile era la chirurgia vascolare. In 10 anni è successo qualcosa di importante? È cambiato qualcosa? Sei più allegro quando vai in sala operatoria? Sei meno allegro?
Grazie.
Scusami questa domanda, ma è una curiosità.
È una domanda correttissima. Innanzitutto un saluto a tutti gli ascoltatori, è un piacere passare parte della mattinata con voi. Grazie Luigi della presentazione, soprattutto perché ci siamo conosciuti quando tu ancora lavoravi e io cominciavo la specialità in chirurgia vascolare, quindi di anni sono passati.
Mamma mia, ti prego.
Ne sono passati veramente.
Ma il Dini è più vecchio che lui, anche lui.
Ancora più tanti.
E quindi questi 10 anni hanno rappresentato sicuramente una serie, e abbiamo visto una serie di cambiamenti nella nostra chirurgia epocali. Questi cambiamenti sono dovuti soprattutto al massiccio utilizzo di metodiche endovascolari che oggi ci permettono di essere sicuramente meno aggressivi.
Endovascolare cosa vuol dire? Prima
che
cosa.
Invece di isolare e quindi trattare il vaso con le nostre mani sotto visione diretta, il vaso lo trattiamo con stent, guide e palloni, utilizzando un sito remoto, l'arteria femorale o le arterie delle braccia, per poi arrivare sul vaso malato e quindi fare il nostro trattamento. E questo ha permesso una cosa fondamentale, non tanto un problema di estetica, meno invasivo, il taglio più piccolo o meno complicanze, ma ha permesso e ci permette oggi di operare una percentuale molto più ampia di pazienti, anche quei pazienti fragili o grandi anziani che solo 20 anni fa non potevamo trattare perché le complicanze dell'intervento sarebbero state peggio delle complicanze della malattia. Anche perché, e questo lo racconto sempre ai miei pazienti che ridono sempre, ma secondo me il filo rouge della mia chirurgia, noi facciamo gli idraulici, noi trattiamo le complicanze di una malattia ma non curiamo la malattia. Purtroppo è il paziente che deve darci una mano ad arrestare la progressione della malattia, che è l'aterosclerosi, cioè la malattia che colpisce i vasi. E come dicevi te in maniera perfetta in introduzione, è la prevenzione che cura la malattia, non il chirurgo vascolare.
Ecco professore, questa malattia delle arterie, chiamiamola, quando si manifesta? E cosa vuol dire arterie danneggiate?
Grazie per la domanda, perché è assolutamente, cominciamo a stringere il nostro obiettivo. Quando avviene? Avviene col passare degli anni. I primi segni dell'invecchiamento, chiamiamolo così, delle arterie, li vediamo nei primi anni di vita, cioè già a 20 anni abbiamo dei piccoli segni. E poi diciamo che l'incidenza maggiore e le prime manifestazioni della malattia avvengono dopo i 50 anni nell'uomo, dopo i 60 nella donna, perché sappiamo avere nella sua età fertile un'attività protettiva nei confronti di questa malattia. Quindi siamo noi uomini purtroppo che abbiamo vinto il primato di questa malattia.
Le cause quali sono? Gli arti implicati sono inferiori, superiori?
Allora, le cause sono moltissime, e questa è forse la parte più difficile per trovare un rimedio all'aterosclerosi, perché le cause sono l'aterosclerosi è veramente una malattia multifattoriale. Tra queste multifattorialità abbiamo gli anni che passano, abbiamo detto il sesso maschile, cioè tutti i fattori non modificabili. La predisposizione genetica sicuramente ha un suo peso, conosciamo poco o niente su questa predisposizione, e poi tutta una serie di pressione dell'ambiente, che adesso è molto di moda nella ricerca della patologia dell'invecchiamento. Che cos'è la pressione dell'ambiente? I nostri vizi, il fumo, il mangiare troppo, lo stress, la poca attività fisica, e poi un corredo di altre patologie, la pressione alta, il diabete, il colesterolo alto. Uno non ci pensa mai, ma l'aterosclerosi purtroppo cresce proprio sulla base di queste patologie.
Dottore, professore, l'aterosclerosi viene definita una malattia sistemica.
Sì.
Sistemica perché la placca porta la situazione a peggiorare continuamente.
Sistemica nella misura in cui sicuramente l'aterosclerosi colpisce arterie di grande e medio calibro di tutto il nostro organismo. Poi quello che non conosciamo ancora, avremo pazienti che manifestano prevalentemente questa malattia magari a livello cardiaco, a livello cerebrale, e pazienti che la prevalenza delle complicanze a livello degli arti inferiori o magari delle arterie dell'intestino. Questo è un altro fattore di enorme variabilità di questa malattia, che la rende così difficile da studiare. Quindi sicuramente una malattia sistemica. Il problema è che è nel 1976, l'anno in cui sono nato, in cui esce questo lavoro inglese di Ross, che ha cambiato drammaticamente l'idea dell'aterosclerosi. Prima degli anni 70 l'aterosclerosi era vista un po' come il calcio nei tubi della lavatrice. Negli anni 80 questa cosa non è più così. La placca aterosclerotica è un'entità viva, cioè cresce con una popolazione cellulare, e su questa popolazione cellulare oggi è diretta tutta la ricerca che facciamo, cioè come queste cellule, che in realtà poi sono le nostre cellule immunitarie, si comportano in un tentativo di protezione dell'organismo, ma è lo stesso tentativo di protezione dell'organismo che in realtà peggiora la placca aterosclerotica e comporta la manifestazione. È molto complesso il discorso.
Il problema, professore, è che tutto questo che sta peggiorando è asintomatico, perché sì, noi siamo qua,
è vero,
e la nostra placca aumenta e ci porta piano piano, sì, a situazioni drammatiche.
Assolutamente. E ecco perché,
soprattutto all'inizio, penso, perché dopo, una volta nelle fasi successive, qualcosa viene fuori.
E ecco perché accetto sempre volentieri, quando ci troviamo al bar dell'ospedale con Luigi, accetto sempre di venire da voi, perché uno dei sogni, credo dei sogni di tanti colleghi come me che si occupano di patologia aterosclerotica, è essere incidenti sulla popolazione in giovane età. Abito vicino un liceo e a luna o nelle ore più disperate della giornata vedere gente di 12-13 anni già con la sigaretta mi rende particolarmente angosciato, perché purtroppo quando si è giovani, ma lo dico da ex fumatore, non si capisce, non si ha la percezione di quello che poi succederà, non nella terza età, perché in realtà la malattia aterosclerotica comincia a dare complicanze potenzialmente gravi ancora quando si è nella parte centrale della vita, quando si lavora, quando si ha una famiglia. E...
Ma scusa, io ho 70 anni.
Sì.
A che età avrei dovuto venire e fare delle, per diagnosticare un inizio della malattia?
Allora, altra bellissima domanda che è centrale, nel senso che la patologia aterosclerotica si giova moltissimo degli screening, non tanto dei screening orizzontali della popolazione, ossia tutta la popolazione, perché sarebbero veramente troppo dispendiosi per il sistema sanitario nazionale, ma sulla popolazione a rischio. Noi uomini siamo già a rischio. Purtroppo lo stress della vita quotidiana ce l'abbiamo tutti. Io direi che dopo i 50 anni per un uomo è corretto fare un primo ecocolor Doppler delle carotidi, dell'aorta addominale e degli arti inferiori. Quindi è una metodica poco invasiva, ripetibile, che non dà nessuna problematiche, che ci permette di capire quello che oggi viene definito il carico aterosclerotico, cioè come sono le nostre arterie e quello che potremmo aspettarci negli anni futuri, e quindi ci permette anche non tanto di dar lavoro al chirurgo vascolare, ma di avere una mira di quel che dobbiamo cambiare della nostra vita. Questa è la vera cosa importante.
Ma ti faccio un'altra domanda. Io vado, mi dicono vai in ospedale e vai a farti fare una visita, ok? Ma c'è un centro, cioè voi operate soltanto o fate qualcosa che c'è un ambulatorio dove io posso venire e dico, cioè, mi fai l'ecocolor Doppler?
Assolutamente sì, la chirurgia vascolare non si occupa solamente di aghi, fili e stent. La chirurgia vascolare ha assolutamente anche questo compito, e all'ospedale di Circolo facciamo più di 25.000 prestazioni ambulatoriali l'anno, quindi ne facciamo tante. Abbiamo sia gli ambulatori di diagnostica che gli ambulatori per le visite, le prime visite, che sono la parte più importante, oltre naturalmente al controllo dei nostri pazienti che trattiamo tutti i giorni. Quindi è sicuramente scotomizzata la nostra chirurgia, la nostra attività. Da una parte la valutazione di chi ancora non ha le manifestazioni, e lo indirizziamo a che cosa fare per arrestare arrestare o tentare di ridurre questa progressione, e trattare e seguire nel tempo i pazienti.
Sentiamo la prima canzone, così almeno ci fermiamo un attimo, perché volevo chiederti poi dopo una cosa, perché io sono partito, dico, ma molti mi hanno chiesto, ma la chirurgia vascolare è arterie e vene, che differenza c'è tra l'arteria, perché bene o male abbiamo anche le vene, voi trattate anche le vene, no?
Certo.
Ok.
Girano e rigirano i pianeti, girano anche sotto i nostri piedi, scaviamo fino in fondo al nostro cuore e provare solo altro rumore, restiamo in piedi adesso. Domani sveglia presto, andiamo a spasso, tutti insieme nello spazio, non prima di aver detto preghierina, per padre onnipotente e l'oro nero, restiamo in piedi adesso. Voglio solo che arrivi sangue al cuore, voglio un sole che arda in mezzo al cielo, io mi voglio scaldare, voglio fare l'amore, voglio stare con te, e il mondo sa dove. Si contano e ricontano i pianeti,
Qui la terra intanto non sta in piedi, ma il nostro capitale ormai è sicuro. Clonare un sogno ed un futuro, su da bravi adesso in fila. Facciamoci cambiare la batteria, che a curare l'arte e la poesia, beh ci pensa lo psicanalista e sia. Io voglio solo che arrivi sangue al cuore, voglio un sole che arda in mezzo al cielo.
Professor Matteo Tozzi, vi ricordo, lo trovate all'ospedale di Circolo di Varese perché lui è responsabile della struttura complessa di chirurgia vascolare. Ti ho fatto quella domanda, se vuoi rispondere, no, del bene, eccetera, la differenza anche.
Delle parti che mi aveva affascinato di più di questo mestiere quando ho provato a scegliere qualche cosa era la variabilità. La chirurgia vascolare si occupa tanto delle patologie delle arterie quanto delle patologie delle vene, quindi i tubi che portano il sangue dal cuore agli organi, ai nostre gambe e braccia, e le arterie e le vene sono quelle che invece riprendono il sangue dai nostri organi e dalle gambe e braccia e lo riportano verso il cuore, quindi tutta la parte circolatoria tranne i vasi del cervello e del cuore che vengono rispettivamente trattati dal neurochirurgo e dal cardiochirurgo.
Prima di ha detto della safena. Cos'è la safena, velocemente?
La safena è la principale vena degli arti inferiori che per un problema evoluzionistico noi cavalli, le giraffe, soffriamo di varici, quindi di insufficienza venosa superficiale degli arti inferiori. È un intervento frequente che viene eseguito in chirurgia vascolare con modalità e trattamenti differenti a seconda delle caratteristiche.
Ti aspetto prossimamente a parlare di vene. Allora, adesso mi interessa un'altra cosa, scusa Dini se ti porto via, sui fattori di rischio. Sì. Sul fumo hai detto che sei rimasto basito quando hai visto i ragazzini di 13 anni che fumano. Io ti posso assicurare che seguo una squadra di sport, pensa prima di giocare, cioè a 19 anni fumano. Appena finito e sono usciti fuori fumano, quindi puoi immaginarti sì. Che non sanno qual è il rischio, ecco, questo è un discorso.
La campagna del fumo ha fatto tanto, ma ancora le fasce giovani della popolazione hanno ancora una prevalenza elevata di fumo. Non è solamente il fumo, e sbaglierei se dicessi che è solo il fumo che crea i problemi vascolari, perché opero e vedo tanta gente che non ha mai fumato in vita sua e i problemi ce l'ha. Sicuramente questo decennio, questo ventennio ha un'altra malattia importantissima, che è il diabete, e che condiziona, è un grilletto, lo chiamiamo trigger, della patologia aterosclerotica. Abbiamo detto dell'ipertensione arteriosa, abbiamo detto dell'ipercolesterolemia, cioè sono tutte patologie che comportano una progressione della nostra placca aterosclerotica, come dicevamo prima. Quindi più la placca aterosclerotica è grande, più si riduce lo spazio in cui scorre il sangue e più aumentano quelle complicanze emboliche che fanno parte proprio della malattia aterosclerotica, che sono causa dell'infarto, dell'ictus, dell'ischemia acuta e di tutte le manifestazioni.
Professore, a proposito di placche, io volevo arrivare alla claudicatio intermittens, alla malattia delle vetrine, che sono dei sintomi che rientrano un po' nelle fasi successive. Ma questi sintomi, voglio dire, sono dovuti all'ostruzione del vaso.
Sì.
Questa ostruzione, considerando questi sintomi, può essere stabilizzata o può essere anche non stabilizzata o intermittente? Cioè, questi due sintomi sono in funzione della placca? In che condizioni è la placca?
Bellissimo ragionamento. L'aterosclerosi degli arti inferiori, quindi la patologia che colpisce le arterie degli arti inferiori, è importante in questo nostro discorso, nella misura in cui la prevalenza di questi disturbi nella popolazione con più di 70 anni è impressionante, perché più del 30% di questa popolazione ha aterosclerosi degli arti inferiori. Non vuol dire che tutto questo 30% dovrà essere operato o avrà problematiche gravi, ma vuol dire che l'aterosclerosi è ampiamente presente nel pattern di questa popolazione. E quei pazienti che non hanno ancora una diagnosi, è giusto parlarne anche qui, perché la malattia delle vetrine spesso e volentieri viene confusa con problematiche legate alla schiena, ai muscoli, alle ossa. Invece è tipica. Quando io cammino, faccio 100-200 metri e poi comincio a sentire un dolore simile al crampo della coscia, dei polpacci o dei glutei, e questa passa dopo qualche minuto ma si ripresenta sempre alla stessa distanza percorsa, questa è proprio la manifestazione della claudicatio intermittens. Bisogna starci attenti, bisogna farsi valutare, perché abbiamo tutta una serie di medicine che possiamo dare a questi pazienti, non tanto per fargli fare chilometri, ma per far sì che le placche già preesistenti nei vasi non diano complicanze gravi. Questo è un altro tipo di prevenzione, cioè la malattia c'è già, ma io devo prevenire le complicanze gravi.
Quindi, professore, un'anamnesi buona, una visita medica, possono, senza arrivare a delle indagini specialistiche, possono già inquadrare il problema.
Basterebbe sentire se si sente il polso, quello che noi chiamiamo polso, dell'arteria tibiale anteriore o posteriore, ossia delle arterie che arrivano nel nostro piede. Credo che sia cosa comune ogni tanto appoggiare i nostri polpastrelli sul dorso del piede e sentire, o sulla radiale per sentire il polso. Ecco, se uno sente il polso a livello del piede, vuol dire che il sangue che scorre dal cuore fino al nostro piede non attraversa nessun tipo di stenosi. Se questo polso non si sente, non c'è da preoccuparsi, anche perché bisogna abituarsi. Io lo sento sempre, ma perché faccio questo mestiere.
E allora, e dopo? E dopo l'ecocolor Doppler? Voglio sentire, perché tu ne hai parlato prima dicendo sì, che sì. Ok, l'ecocolor Doppler mi dà una visione. Cosa serve? Perché l'ecocolor Doppler è così importante?
L'ecocolor Doppler è importante perché caratterizza e fa vedere dove c'è la stenosi. Se abbiamo detto che la stenosi aterosclerotica non deve essere considerata come la placca di calcio nei tubi della lavatrice, vuol dire che dobbiamo sapere qualche cosa di più. Magari non interessa al 100%, ma la placca molto calcifica o placche molto soft, molto piene, molto ricche di colesterolo cambiano molto la gestione sia medica che di prevenzione del paziente, perché più la placca è soft, ricca di lipidi, e più questa placca avrà la propensione nel futuro di dar complicanze. Quindi dobbiamo stare un po' più attenti, magari vedere il paziente un po' più frequentemente durante l'anno, e o magari fargli fare qualche altro accertamento per andare a vedere anche nell'altra parte del corpo, visto che abbiamo detto che l'aterosclerosi è una malattia sistemica.
A me interessa invece, quando me l'hai fatto tu alla carotide, si sentiva il rumore. Perché il rumore?
Perché l'eco color Doppler è una macchina, un'apparecchiatura che ci permette di misurare la velocità del sangue dentro i vasi, e il sangue non scorre come l'acqua nei nostri rubinetti, scorre in maniera pulsata nei nostri vasi, quindi ha un picco sistolico e una parte diastolica. Quindi il rumore che tu sentivi durante il nostro Doppler è proprio il flusso alternato all'interno dei nostri vasi, e queste caratteristiche sono fondamentali per chi lo guarda, perché naturalmente velocità di flusso sono proporzionali alla portata all'interno del vaso, e quindi vedere prima e dopo la placca che cos'è che cambia ci dà un altro tassello importante per dire che cosa dobbiamo fare al nostro paziente. Perché è vero che non è come la placca nei tubi dell'acqua, ma se la placca è molto stenotica, una stenosi critica, il sangue che passerà al di là della placca sarà molto poco, quindi il territorio vascolarizzato da quel vaso sarà ipoperfuso, quindi avrà una bassa portata di sangue.
La percentuale della placca, cioè in poche parole, quando tu decidi ti opero. Faccio un esempio, la carota, tu mi hai detto che io ho il 30%, no? Perché
questo è un'altra cosa che è cambiata moltissimo in questi 10 anni. 20 anni fa eravamo molto legati alle percentuali, ma perché avevamo meno conoscenza. Oggi si è molto meno legati alla percentuale. Diciamo però che dal punto di vista fisico, emodinamico, una placca comincia ad avere un impatto sulla portata del sangue quando supera il 70%. Poi è importante il distretto, per esempio nelle fistole da emodialisi siamo soliti trattare stenosi del 50%, nelle carotidi il paziente asintomatico deve essere trattato quando la placca è superiore al 70%, magari in un'arteria poplite un paziente che ha una placca anche del 90% ma non ha disturbi deve essere lasciata lì, perché negli arti inferiori è molto più importante la clinica che non la percentuale della placca. Quindi la matematica nel nostro lavoro è importante, ma l'aderenza alla clinica e quindi ai disturbi del paziente è molto più importante, perché qualsiasi tipo di trattamento io faccio sui vasi ha come corrispettivo un rischio di complicanze sempre non uguale a zero. Quindi quando io do l'indicazione per un paziente la devo dare conscio dei rischi del trattamento chirurgico di questa malattia, e quindi tutto deve avere un vantaggio, un beneficio per il paziente.
Professore, lei ha parlato di intervento chirurgico in urgenza è completamente diverso da un intervento chirurgico non in urgenza?
Sì, è bellissima questa domanda, perché in realtà la chirurgia vascolare fa la metà degli interventi in urgenza.
50%.
E perché la fa il 50% in urgenza? Proprio perché la malattia aterosclerotica nella stragrande maggioranza dei pazienti è asintomatica, cioè non si ha disturbi, e i disturbi quando cominciano sono talmente tanto importanti che il paziente viene da noi in pronto soccorso e lo valutiamo e si porta in sala, perché l'aneurisma è cresciuto tanto, perché il vaso si è chiuso improvvisamente, uno ha magari un arto superiore o inferiore ischemico. Quindi sicuramente la percentuale di interventi, perché è anche differente, in realtà è differente perché una cosa è programmare un trattamento sapendo tutto del paziente, e una cosa è proporre un trattamento a un paziente e operarlo dopo mezz'ora che si è visto in pronto soccorso, perché nella nostra chirurgia la sopravvivenza e le complicanze sono tempo correlate. Meno tempo intercorre per trattare, quindi per rivascolarizzare, cambiare il mio tubo, abbiamo detto che facciamo gli idraulici, tubo chiuso io lo devo cambiare, meno tempo ci metto a cambiare il mio tubo, più il paziente starà bene, meno danni avrà per l'ischemia che ha passato, il suo piede, la sua gamba, il suo muscolo, perché questo temiamo tanto in chirurgia vascolare, i danni dell'ischemia. Ci sono tessuti più sensibili e tessuti meno sensibili all'ischemia.
Scusa un attimo, tocco ferro. Ho avuto un problema, una SCA, cioè un mezzo infarto.
Sì.
è meglio che io vada dal chirurgo vascolare e mi faccio fare tutti gli esami, oppure tu dici no, beh, ha scelto soltanto quella via e mentre le altre sono buone, no? Cioè, perché molti hanno avuto questi problemi e non vanno magari...
Sei assolutamente centrato il problema, proprio perché una malattia sistemica, il fatto che la mia complicanza, la complicanza che ho avuto è quella cardiaca, non vuol dire che gli altri vasi siano perfetti, anzi probabilmente gli altri vasi avranno segni di malattia aterosclerotica, e la complicanza non vengono fuori tutte insieme. Ti basta pensare che il paziente con una cardiopatia ischemica, quindi che ha avuto una SCA, un infarto, ha anche il 25% di incidenza di malattia aterosclerotica degli arti inferiori, il 20% di patologia stenotica delle carotidi e il 12% di incidenza di malattia aneurismatica della aorta toraco-addominale. Quindi è tutto lì, e quindi a maggior ragione se io ho avuto una problematica cardiaca devo andare a vedere gli arti vasi. E è vero il contrario, tutti i nostri pazienti che vediamo per problemi alle arterie periferiche eseguono poi degli studi per le arterie del cuore.
Quindi è un bel problema. No, a me piacerebbe molto sentire come vi comportate voi in sala operatoria, perché sarebbe veramente una cosa bella da sentire. Ma le faccio una domanda invece molto semplice. La vostra chirurgia è vascolare e anche endovascolare. Endovascolare come si diversifica dalla vascolare? Cioè, sono due procedimenti in funzione di una tecnica?
Allora, sicuramente sono tecniche completamente diverse, ma è proprio il principio differente. La chirurgia open mira a sostituire il vaso, o quando questo non è possibile a fare un bypass, cioè io ho una protesi, prendo il sangue dove arriva e lo porto dove non arriva, un bypass di una gamba. Questo è il principio. Nella chirurgia endovascolare io invece utilizzo il vaso malato trattandolo con delle procedure di angioplastica, come si fa per esempio nel cuore, posizionando all'interno del vaso dei device come gli stent ricoperti, che permettono di recuperare il lume. Quindi il principio della chirurgia endovascolare è quello di recupero la normale via del sangue utilizzando tecniche e artifici tecnologici per riaprire il vaso.
Sentiamo la seconda canzone, grazie. Anzi, comincio a ringraziare già, ti ringrazio, carissimo. Vai!
Oh,
professor Matteo Tozzi. È troppo bello, oggi è stata meravigliosa questa trasmissione.
Sì,
e io devo dire che lo trovate, il professor Tozzi, lo trovate nell'ospedale di Circolo, presso la chirurgia vascolare, e lui è il responsabile. Una domanda che ti avevo fatto durante la nostra canzone. Cioè, tu hai uno con problemi alla carotide, gli fai il tuo ecocloro Doppler e decidi che maggiore del 70%, 70, facciamo quello che vogliamo, no? Di percentuale. E tu come fai a decidere se fargli una endovascolare o una vascolare? Se ho capito bene,
differenza. Hai capito benissimo, e è sicuramente uno dei principi fondanti il nostro lavoro, perché abbiamo tutta una serie di interventi differenti che possono essere applicati alla stessa manifestazione di un paziente. Com'è che si fa a decidere? È una decisione sicuramente che prende spunto da tante cose. La prima cosa fondamentale sono le caratteristiche del paziente. Non si può mai decidere sull'immagine dell'eco, della TAC, perché sarebbe solamente una decisione tecnologica, allora forse sarebbe meglio farla fare ad un computer. In realtà va fatta con il paziente davanti, prendendo in considerazione le caratteristiche del paziente, i fattori di rischio, perché ogni trattamento, come dicevamo prima, ha dei rischi per il paziente. L'endovascolare ci dà delle opportunità e la chirurgia open ce ne dà altre. Sulla chirurgia carotidea ancora oggi l'intervento open è quello che ha sicuramente i risultati più consolidati e i risultati possiamo dire migliori, anche se non è correttissimo sempre. La chirurgia endovascolare la utilizziamo spesso e volentieri quando l'accesso chirurgico al vaso, e quindi in questo caso alla carotide, è difficile, quindi avremmo gravi rischi per andare a isolare il nostro vaso, il paziente che ha fatto pregressa chirurgia del collo, un collo con condizioni anatomiche particolarmente complesse, o magari una stenosi che è cresciuta dopo un precedente intervento di TEA carotidea. Quindi tutta una serie di problematiche che ci permettono di scegliere l'una o l'altra, sempre mantenendo come obiettivo la sicurezza del paziente e dei rischi associati all'intervento minori possibili. Ecco, questo secondo me è l'obiettivo di qualsiasi tipo di chirurgia di fronte al paziente. Nel nostro caso purtroppo è una chirurgia che facciamo su un paziente un pochino più fragile, quindi le complicanze cardiovascolari sono complicanze che fanno sempre un po' più paura.
Professore, si parla quindi di interventi particolarmente complessi, molto complessi, e quindi prevedono la presenza di più specialisti.
Assolutamente.
Quindi il vostro lavoro è un lavoro fatto insieme, è un'equipe.
E forse è l'altro grande cambiamento della chirurgia dell'ultimo ventennio. Ormai non si fa più niente da soli, o almeno da soli si fa solamente una piccola parte dell'intervento. Gli anestesisti con cui collaboriamo, i nostri cardiologi, i radiologi interventisti, gli anestesisti, sono tutte figure presenti sempre o quasi sempre all'interno della sala operatoria per questo tipo di interventi arteriosi, perché per garantire al paziente il miglior risultato possibile, quindi non conta.
Il radiologo interventista è una figura importantissima per voi.
Assolutamente sì, e con i nostri radiologi, con il dottor Fontana, abbiamo dei rapporti ottimi, condividiamo le scelte. Di solito la sera ci si trova alla fine della giornata a vedere le immagini dei pazienti della giornata successiva e si decide insieme la strategia da utilizzare. Questo credo sia uno degli optimum di questo tipo di una scelta condivisa da chi magari ha delle altre possibilità rispetto a quello che hai solamente te, è veramente un valore aggiunto alla scelta, è un valore aggiunto per il paziente.
Possiamo rispondere, dai, a una domanda di un radioascoltatore, dai, una,
sì,
ce ne sono altre,
sì.
Questa dice: buongiorno, ho 67 anni e ultimamente accuso grosse difficoltà a camminare, nel senso che dopo pochi metri sento prima il polpaccio, poi la gamba e devo fermarmi. Caro dottore, cosa devo fare? Quali esami devo fare? Quindi è una cosa semplice, però mi pare giusto anche rispondere.
Anche perché, l'abbiamo detto prima, dobbiamo sicuramente consigliare al nostro ascoltatore, la prima cosa e la cosa più rapida è quello di fare una visita da noi in chirurgia vascolare, e sicuramente poi gli faremo anche l'eco color Doppler, perché da come lo descrive sembra proprio una manifestazione di una claudicazione.
La malattia delle vetrine, in poche parole, quello che tu hai detto, che ha detto almeno Dini, la malattia delle vetrine.
Ma sai perché si chiama malattia delle vetrine?
Perché ci si ferma a vedere le vetrine, giusto?
Il paziente sì, un po' si vergogna di questa cosa di fermarsi per il dolore, quindi fa finta di vedere una vetrina, un negozio, che è sempre lo stesso, perché la distanza che farà camminando sarà sempre la stessa, proprio tipica della claudicazione vascolare.
Parlando di stenosi carotidiee,
sì.
Il sintomo non c'è, e siamo d'accordo. Però io insisto, professore, nel dire... quando c'è una questa certa patologia, possibile che il paziente non abbia o il medico non veda un campanello d'allarme, un segno che possa far capire che c'è qualcosa alla carotide?
Allora, campanelli d'allarme ce ne sono tanti. Purtroppo sono campanelli d'allarme così vaghi che è facile ricondurli alla patologia quando il paziente è in pronto soccorso, molto più difficile quando il paziente è a casa o sul posto del lavoro. Parlando di carotide, non è vero che non esistono mai sintomi, esistono dei sintomi fugaci che possono innescare il dubbio nel paziente. Per esempio, la amaurosi fugax, che cos'è? È una manifestazione visiva della placca aterosclerotica che si frammenta, e il paziente vede una tenda nera che cala su un occhio della durata da pochi minuti a qualche ora. Quindi è una manifestazione che magari può sembrare al paziente una problematica legata alla stanchezza, al non aver dormito, alla cefalea, e in realtà è una manifestazione della placca aterosclerotica. Questi sintomi sono sintomi che, riconosciuti dal medico, fanno sì che il paziente debba essere inviato urgentemente a una valutazione chirurgica vascolare per caratterizzare la placca, se c'è, dov'è.
Il controllo in questo caso, quando voi, anche o prima o dopo l'intervento, il controllo sul paziente ogni quanto deve essere fatto? Se voi il paziente lo seguite?
Allora, come tutto, non esiste una non esiste un follow up, non esiste un trattamento da applicare a nastro su tutti i pazienti, anzi ultimamente si è molto prodighi nel definire il trattamento chirurgico di follow up, la prevenzione che debba essere cucita come un vestito su misura per il paziente, tailored per il paziente. Quindi il nostro follow up sarà caratterizzato dal tipo di intervento che ho fatto sul paziente e da quello che il paziente ha nella sua interezza, quanto la malattia è evoluta. Ci sono pazienti che rivediamo tutte le settimane dopo l'intervento e pazienti che magari, diciamo, ci rivedremo dopo 6 mesi. Ecco, quindi è impossibile darti un timing, perché sono differenti le malattie che curiamo e differente ogni paziente ha le sue caratteristiche.
Invece io una cosa veloce, perché rispondiamo questo e poi dobbiamo chiudere, che è questa. Allora, io vengo, mi opero, è una persona che ha scritto, ma è talmente lunga che ti spiego. Si è fatto operare alle gambe, no?
Sì.
Operato, e chiede, io sono giovane, ma poi quando starò bene potrò fare quello che facevo prima? Lui gioca a calcio, l'unica cosa che ha di brutto che è fumatore, punto e va. È diabetico, quindi ce l'ha di tutti i colori.
Sì.
Cioè, interessa questo, la gente?
Il trattamento chirurgico mira a dare al paziente libertà dai sintomi e fargli fare la vita di prima. Quello che però il paziente sbaglia è che purtroppo questa cosa non può essere solamente riferita al chirurgo che t'ha operato. Se sei stato operato e continui a fumare, la possibilità che tu continui a giocare a calcio sono zero. Perché? Perché la malattia si riformerà con molta più aggressività e molta più velocità. Quindi mi dispiace molto per il nostro ascoltatore, ma io credo, così come il chirurgo entra in sala operatoria cercando di fare il lavoro migliore per ogni paziente lui deve uscire fuori, visto che è già uscito fuori dall'ospedale, e fare la cosa migliore per
quindi
per
professore lui, smettere di fumare. Diciamo la cosa forse più importante, la prevenzione.
Sì.
In cosa consiste la prevenzione? Come
la prevenzione è semplicissima.
Ma che chiudi, con questa frase definire. Chiudi, fai tu.
È la scelta di un miglior stile di vita. Questa è la cosa, forse banale, ma se ci pensiamo il miglior stile di vita possibile per età e per quello che facciamo è la prevenzione migliore, sempre.
Esercizio fisico?
Ma certo, assolutamente, anche perché alcune cose non possiamo evitarle. Il passare degli anni ancora la medicina.
Ti devo tagliare. Allora,
io vi ringrazio.
Allora, no, io ringrazio, carissimo Matteo. Cavoli, hai promesso che si parla di bene.
Sì, d'accordo.
Dini, scrivi.
Ritorno volentieri.
Ma torni volentieri. Ok, a parlare di bene.
Per una puntata più leggera.
Più leggera, sì, ecco. Seconda cosa, il ringraziamento credo per tutti, perché le domande che sono arrivate sono, vuol dire molto. Sì. Volevo ringraziare anche quell'uomo che ci ha messo quei bellissimi dischi, dai, lo ricordiamo, grazie ancora. Ringrazio Dini perché veramente grazie. Domande così stupende, credo che abbiamo un po' parlato di questa malattia.
Assolutamente, anche in maniera abbastanza leggera.
Beh, forse dai, sul tema. Quindi alla gente piace questo, alla gente piace questo. Io ti ringrazio ancora, grazie, e vogliamo salutare tutti? Dini,
certo.
Saluta tu, dai, fai tu il saluto finale, dai.
Un saluto finale, un saluto a tutti, cominciando dal professor Tossi.
Grazie.
Lusconi.
No, ma ci saluti quelli... anche i tuoi medici, tutte certo, la tua equipa,
cavolo, reparto.
Grazie.
Assolutamente. Grazie a voi, alla prossima.